Eccoci in onda, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare dedicato in queste giornate di misure restrittive per circoscrivere il coronavirus a suggerirvi anche delle tecniche di sopravvivenza culturale. Noi vi parliamo adesso di uno spettacolo che ha scelto di seguire un percorso, e non è un caso, poi vi spiegheremo perché. Si chiama PERT, Vita e Miracoli del Partigiano Sandro Pertini, e a partire dal 25 febbraio, per culminare con il 25 aprile per evidenti motivi, questo spettacolo attraverserà l'Italia dalla Sicilia al Piemonte, un'Italia scossa appunto dalle recenti emergenze, ma ovviamente gli artisti che hanno deciso di promuovere questo progetto consapevoli invece dell'importanza di un certo tipo di memoria come quella che porta con sé la figura di Sandro Pertini. Borgate dal vivo, allora parliamo con Aldo Rapè, che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Raccontiamo come è nato il progetto.
Il progetto nasce un paio di anni fa su quest'onda un po' politica di incertezze, di nuovi movimenti che nascono, da quello proprio di rientrare a parlare un po' di ideali, visto che forse un po' negli ultimi anni gli ideali si sono un po' persi. E abbiamo deciso di, attraverso un viaggio che abbiamo fatto in Liguria, di riprendere in mano un lavoro su Sandro Pertini partigiano, quindi accompagniamo noi la vita quasi biografica nello spettacolo di Sandro Pertini, in quella fase che lo accompagnerà dal 29, dalla mitica fuga in motoscafo verso la Francia con Turati, Olivetti ed altri esiliati, sino ad arrivare alla liberazione dell'Italia del 25 aprile del 45. Nasce 2 anni fa, poi Prima Quinta, che è la casa di produzione, ha deciso di riprenderlo insieme a Borgate dal Vivo, che si occupa di attività culturali nei borghi un po' abbandonati del Piemonte, ma ora in tutta Italia, e l'associazione Liberteatrum, che ha proprio sede a Ventimiglia. Abbiamo deciso di fare questo viaggio un po' folle in questo momento da sud a nord per ricordare a tutti che siamo tutti italiani.
Quello sicuramente, siamo tutti italiani, infatti poi ci manca pure che ci dividiamo tra noi come qualcuno vorrebbe fare, ci bastano già, come dire, i limiti che ci stanno mettendo dal resto del mondo in questo momento, però insomma, a parte gli scherzi, a parte il contingente insomma di questi giorni, evidentemente è una riflessione che voi avete fatto. Siete partiti, no, già dalla Sicilia?
Sì, abbiamo iniziato il tour il 24 febbraio, proprio per l'anniversario della morte di Pertini, del trentennio della morte, e adesso siamo proprio a Serra di Falco, al De Curtis, al Teatro Comunale, dove continuiamo in questi giorni. Oggi, domani saremo a San Cataldo. Abbiamo scelto anche luoghi simbolo di una resistenza culturale in Italia ancora molto forte, che sono questi luoghi un po' che nascono in paesi del centro Sicilia in questo caso, ma saremo così poi a Brentonico, a Trento, in altri luoghi che abbiamo scelto in tutta Italia, perché oltre a questo progetto teatrale girano tre filmmaker insieme a me che raccontano proprio questo tour. Verrà fuori un documentario cinematografico dove ci poniamo un interrogativo: cos'è oggi la resistenza, cos'è diventata? Noi parleremo di resistenze quotidiane sul lavoro, nel campo culturale, e proprio in questa emergenza meglio non ci poteva stare che questo documentario, insomma, in questo momento.
Proprio. Tra l'altro, guardate, nella generale situazione di grande disagio che l'Italia vive in questo momento, voi siete partiti dalla Sicilia, risalite verso il nord, e ci sono buone speranze che riusciate a fare tutte le date.
Sì, a questo punto cerchiamo di liberarla st'Italia.
No, veramente.
Magari sarà la liberazione dal coronavirus, ecco, ci pensiamo noi salendo dalla Sicilia e arrivare fino a Milano, mai ecco. Dire mai.
No,
mai
mi auguro che liberare l'Italia dal coronavirus sia più semplice di quello che hanno fatto i nostri partigiani, che è stata veramente un'impresa complicata insomma eroica. Ma ricordo allora dunque che ci sono queste tre date: stasera Serra di Falco, domani a San Cataldo, poi si riprende il 7 marzo a Benevento al Teatro Magnifico. Poi Sicilia
poi
di nuovo.
Poi ritorniamo in Sicilia a fine marzo, noto. Barrafranca, esatto.
Sì,
per finire poi di nuovo Roma, Brentonico i primi di aprile, poi abbiamo una serie di date in Liguria. Tra l'altra cosa, c'è una pagina Facebook proprio chiamata PERT, dove ci sono gli aggiornamenti, perché la cosa molto carina è che finalmente le persone lo cominciano a seguire realmente, e quindi ci propongono date nuove, ci sono molte persone che ci stanno accogliendo. Noi siamo disponibili ad andare ovunque, perché lo reputiamo necessario questo spettacolo in questo momento. Non è solo facciamo lo spettacolo, è qualcosa un po' di più.
Beh, no, ma poi ripeto, veramente credo che al di là di tutto in questo momento, per tanti motivi precedenti a questa situazione di questi ultimi giorni, sia però necessario stare molto uniti. Ricordo che lo spettacolo allora si chiama PERT, Vita e Miracoli di Sandro Pertini, è tra l'altro anche un libro che Aldo e Giuseppe Rapè hanno pubblicato nel 2017, ha debuttato, come si diceva, un paio d'anni fa, e insomma farà questo tour che culminerà a Torino il 25 aprile, ovviamente il giorno della liberazione. Tutte le informazioni su www.borgatedalvivo.it, c'è anche la possibilità di sostenervi.
Sì, stiamo facendo un crowdfunding con Produzioni dal Basso, che sta andando anche discretamente bene, molte persone stanno partecipando, ci sono le varie tipologie di aiuto, di contributo, stiamo avendo una risposta sui territori eccezionale, sia di pubblico, e questo ne siamo contenti, ma anche di sostenitori, perché si può prendere il libro, il biglietto, si può addirittura portare lo spettacolo con una somma un po' maggiore. Proprio ieri ci hanno scritto dei ragazzi da Fano, e hanno detto: ci piacerebbe, siamo gli studenti, organizzarla noi questa cosa. E questo allora ti fa pensare, ecco, che siamo nella strada giusta, che qualcosa si comincia a muovere.
Bene, allora grazie ad Aldo Rapè, buona tournée con
grazie a voi per
PERT, Vita e Miracoli del Partigiano Sandro Pertini, fino al 25 aprile. Scoprite le date e questa davvero può essere un'altra delle nostre tecniche di sopravvivenza culturale, insomma, in questo momento, quella di andare.
Noi ci siamo pronti per la battaglia.
Dai, grazie, ciao, a risentirci.
Ciao, grazie, grazie a voi.
Come promesso, Tiziana Ricci è tornata ad aggiornarci sulle questioni relative ai progetti virtuali della Pinacoteca di Brera. Tiziana.
Sì, allora, a parte il fatto che voi se mettete in Google Pinacoteca di Brera trovate anche le nostre la nostra intervista.
Ormai
al direttore,
non sono ci teniamo
orgogliosa.
Più dalla fierezza, cioè l'intervista che avete sentito ieri, che peraltro potete riascoltare in podcast anche sul sito di Calte. Cioè,
perché... Sì, però magari uno va nel sito di Brera per curiosare,
ecco,
e trova
la nostra l'intervista di Tiziana che abbiamo mandato in onda ieri, sì.
E
vuol dire che piace anche a loro, anche a quelli di Brera, ecco.
Sì. Invece accennavamo prima a queste visite virtuali che il direttore ha pensato finché il museo rimane chiuso. Non sono ancora messe nel sito e nei social, ci stanno lavorando, si stanno occupando della post produzione di questi video, quindi non appena saranno pronti, dicono, ci danno notizie, quindi ve le daremo, ecco.
Bene, allora certo, infatti noi abbiamo intenzione, per quello che possiamo, a CALT di aggiornarvi su tutte le iniziative. Adesso fra un po' ve ne racconto alcune che riguardano delle librerie e altre realtà che si stanno muovendo per fornire comunque un servizio. Grazie Tiziana.
Posso prendere il mio antipop?
Ecco, no, aspetta che abbasso il microfono. Vogliamo far sentire il rumore dell'antipop sfila? Ecco, ecco. Ciao.
Ciao.
E allora, in questi giorni non è possibile andare a teatro, non è possibile andare ai musei almeno per ora, non è possibile andare ai concerti, non è possibile fare un sacco di cose per via delle disposizioni per circoscrivere il coronavirus, ai quali, devo dire, i cittadini si attengono con grande rigore e anche noi naturalmente. Ecco un modo alternativo, perché tra l'altro non si può andare allo stadio e sono migliaia di persone che non ci possono andare naturalmente. È un modo alternativo per entrare a San Siro, ce lo fornisce Matteo Serra con una sua intervista. Il giallo di Luigi Carletti, Sei donne a San Siro, racconta la storia di un gruppo di donne che durante un derby Milan-Inter sfruttano l'occasione per fare di tutto tranne che vedere la partita. Onestamente io amo il calcio e non avrei potuto essere una di queste sei donne, perché quando c'è il derby niente può distrarmi.
L'aria è il respiro di un vulcano impaziente, odore inconfondibile di folla compressa, miscela chimica di commistioni tribali e fibrillazioni corporee, un tifo assordante che non esita e non va in pausa. Un pomeriggio di marzo che ricorda dicembre, San Siro, stadio così pieno di gente che sembra scoppiare, gente da spalti che urla e si agita. Le due squadre si scaldano, esercizi e corsette, ognuna nella propria metà campo. Manca poco, pochissimo. È un Milan-Inter che può valere lo scudetto. Anno 2008, a Milano. La folla dell'arena è lì per la battaglia, la vuole la battaglia e invoca i suoi eroi, Kakà e Materazzi, Balotelli e Seedorf. Se potesse si rovescerebbe giù per la gradinata ad abbracciarli, a stringerli tutti, uno dopo l'altro, per assimilarne palpiti e sudore. Tra due ore sarà tutto finito, ma intanto uomini contro altri uomini, uomini dei lineamenti tirati e ricurvi come trasfigurati, pronti a mostrarsi bambini, incuranti di ogni idea residua di riservatezza e dignità. La dignità oggi è vincere, e poi le donne. Molte donne. La gran parte di loro sono allo stadio come propagini di maschi con i quali condividere la domenica, perché condividere è anche questo, soprattutto questo. Altre sono lì per abitudine e passione, ma alcune di quelle donne si trovano lì per tutt'altro. La partita non interessa, la partita è solo un'occasione. Inizia così Sei donne a San Siro di Luigi Carletti, edito da Tipi Media. Benvenuto con noi Luigi.
Buonasera, grazie a voi.
Allora Luigi, il prologo del tuo libro ci inserisce già in quello che poi sarà il contesto del tuo racconto, ovvero la storia di sei donne che si trovano per ragioni diverse a San Siro, non sono lì per la partita, ma tutte hanno degli altri scopi.
Sì, è un noir ambientato in un tempio tipicamente maschile, come può essere uno stadio e in particolare San Siro, che resta, a mio modesto parere, lo stadio ancora più affascinante d'Italia, e non solo. Infatti mi fa un po' piangere il cuore pensare che potrebbe non esserci più. E in un derby Milan-Inter è realmente accaduto, infatti tutto quello che succede sul campo è accuratamente registrato e riportato esattamente da cronista, però è il contesto appunto di un noir in cui si intrecciano le storie di sei donne, ognuna delle quali si trova nello stadio Meazza appunto per particolarissime traiettorie personali.
Ecco Luigi, come mai hai scelto un luogo come San Siro per ambientare questo racconto?
Ma perché mi sembrava interessante celebrare una sorta di inno alla superiorità femminile, perché chi legge questo libro credo che ne tragga questa di sensazione, cioè il fatto che comunque le donne hanno una marcia in più rispetto agli uomini, e celebrarla appunto in un luogo che è tipicamente maschile, in un evento come quello del derby, dove ovviamente gli uomini sono nella stragrande maggioranza.
A cosa ti sei ispirato? C'è stata un'ispirazione particolare che ha fatto nascere in te l'idea per questo racconto?
Ma allora, l'ispirazione arriva da una delle tante partite che ho avuto la fortuna di vedere a San Siro, in cui appunto ho visto donne che in parte si annoiavano, in parte erano lì veramente per un piacere all'uomo. E allora ho immaginato che qualcuna di queste donne invece avesse una domenica tutta sua, o comunque un pomeriggio tutto suo nella testa, e sì, era lì, fisicamente era lì, ma con la testa magari stava architettando qualcos'altro, e ne è nato appunto questo libro, che è tutto ambientato nello stadio, dall'inizio quasi alla fine, perché poi l'epilogo, ovviamente non riveliamo nulla,
certo.
Però poi l'epilogo, come vedremo, ha una serie di colpi di scena che non sono solo dentro lo stadio.
Hai parlato di queste protagoniste, che sono sei donne che, dicevamo, per ragioni diverse si trovano ad avere i propri interessi dentro lo stadio di San Siro. Che ruolo e che profilo della donna è presente in questo libro?
Beh, diciamo che c'è un'ampia scelta, perché essendo appunto sei donne, che poi in realtà ce ne sono altre due, sarebbero otto, ma insomma le sei protagoniste incarnano sei tipi femminili abbastanza netti, che si stagliano nella storia in maniera abbastanza netta. Diciamo che si va dalla signora apparentemente tifosa da tanti anni, che andava allo stadio col marito, quindi è una situazione più calma, più usuale, più normale, alla radiocronista, alla poliziotta che è lì per un'operazione di polizia, fino a quella che io considero un po' la protagonista, che è Gwendalina, e che è questa ragazza che arriva non si sa bene da dove, poi ovviamente si scoprirà, e che per entrare dentro lo stadio in maniera non ufficiale si avvale della complicità di un piccolo capogang della zona, che è quello che tutti chiamano Zagor, e che è questo nero rapper della zona di San Siro.
Il ritmo della tua narrazione è molto serrato, ci sono molti dialoghi veloci che riprendono un po' quello che sono le due ore fondamentalmente della partita, in cui si sviluppa poi tutta quanta la vicenda. Hai scelto appositamente questo stile?
Ma allora, in parte ti dico, questo è anche un po' il mio stile, perché insomma, chi ha letto i miei romanzi precedenti, in particolare Supernox, che è la spy story pubblicata con Mondadori qualche anno fa, è uscita in tutto il mondo, aveva un po' questo ritmo. Come osservavi giustamente te, il ritmo si addice a quella che poi è l'evento, che sono due ore estremamente serrate di partita e tempi, come si suol dire, morti intorno, ma che poi morti non sono, perché appunto poi succede di tutto prima, dopo e durante l'intervallo. Ovvio che quando hai un derby giocato a una velocità frenetica, come sono ormai le partite di calcio della massima serie, quello che gli succede intorno non può avere un tempo troppo rallentato, e la narrazione deve andare di conseguenza.
Luigi, negli ultimi tempi, diciamo a partire fondamentalmente dalla scorsa estate, la figura delle donne all'interno del mondo del calcio è cambiata. Le donne, le calciatrici e in generale le sportive stanno pretendendo di avere maggiore spazio. Adesso tu usi sei personaggi femminili, li inserisci, come dicevi prima, in un luogo fondamentalmente maschile. Mentre scrivevi questo libro, hai anche pensato al fatto che libri così possono aiutare un po' a unire quei due mondi che per molto tempo sono stati separati, ovvero il calcio e le donne?
Ma guarda, io onestamente il pensiero che ho avuto in questa narrazione è di aprire un po' una finestra di riflessione su quelle che sono le donne nel mondo dello sport e del calcio, e in particolare quando sono spettatrici allo stadio. È un mondo, quello femminile, che io non pretendo di conoscere benissimo, però in cui la percezione di quello che anche avviene sul campo e di quello che c'è sulle tribune è una percezione, quella femminile, molto, molto diversa da, certo, da quella maschile. I giudizi che loro danno, i commenti, le osservazioni che spesso fanno, anche, ma anche sul gesto tecnico, a volte sorprendono anche per la raffinatezza e l'acutezza del pensiero.
Sì, il
a
passo...
cui io dico, un uomo non ci arriva.
Certo, il passo successivo è non sorprendersi più, nel senso che ormai si può dare per assodato che anche donne abbiano passioni e conoscenze calcistiche. Prima di salutarti, ho letto che questo è il primo libro di una collana community noir di Tipi Media Editore. Ci possiamo aspettare da te altri libri ambientati in luoghi sportivi?
Sicuramente sì, anche se devo confessare che io di questa casa editrice, che è Tipi Media, sono uno dei fondatori e sono anche il presidente, quindi ho da editore ho pubblicato questo libro, che era già uscito in Francia qualche anno fa e solo in Francia, e aveva avuto anche dei ottimi risultati. L'ho pubblicato proprio come apripista per incoraggiare una collana, appunto quella di Community Noir, con una connotazione territoriale anche molto, molto forte. Quindi, per risponderti più direttamente, ti dico che mi piacerebbe che questa collana andasse avanti anche bene, ma con i libri di tanti giovani autori che come editore vorrei provare a far crescere. Credo che, insomma, dopo una decina di libri pubblicati, insomma, ormai avendo superato abbondantemente la soglia di 50 anni, posso anche propormi questo obiettivo.
Grazie Luigi Carletti di essere stato con noi. Ricordiamo il suo libro Sei donne a San Siro, edito da Tipi Media Editore. Grazie.
Grazie mille a voi.
Buona giornata.
E allora grazie a Matteo Serra per questa intervista che ci riporta a San Siro, almeno in un certo modo, attraverso le pagine del libro che ci ha appena presentato. Invece saluto per un altro consiglio d'ascolto, un consiglio musicale per sopravvivere a questi giorni. Giovanni Chiodi, ciao!
Eccomi Ira, ma oggi una bella notizia, perché che è collegata alle cose che tu hai detto, perché sta per ripartire, questa è una cosa molto importante, il premio di direzione d'orchestra Guido Cantelli. Se all'ascolto ci fosse qualche aspirante direttore d'orchestra, sappia che può fare iscrizione a questo premio molto importante dal 1 marzo al 30 aprile, ovviamente adesso. Ma la cosa che mi interessava di riportare l'attenzione su Guido Cantelli, che è stato un grandissimo direttore d'orchestra e che è nato proprio 100 anni fa a Novara nel 1920, e poi è morto giovanissimo purtroppo nel 1956. Ed ecco il consiglio di ascolto: se in queste giornate molto intense, alla fine molto superattive, perlomeno per noi che continuiamo a lavorare, anche chissà quanti altri lo faranno da casa o in ufficio, riascoltatevi l'integrale delle incisioni di Cantelli, che adesso sta per essere ripubblicata dalla Warner Classics, ma che voi trovate tranquillissimamente anche sui vari siti social, perché all'interno di questa integrale ci sono veramente delle grandi gemme che tutti noi appassionati abbiamo ascoltato. Io ricordo soltanto, a parte le sue bellissime esecuzioni di Debussy quindi dei francesi, anche Brahms e Beethoven, e in modo particolare perché lui era il pupillo di Toscanini, di Arturo Toscanini, probabilmente anche il delfino, anzi sicuramente il delfino di Toscanini, e queste incisioni ricordano molto il suo maestro, ma anche hanno una freschezza, una cantabilità che indicano come lui stesse andando bene anche in altre direzioni. Quindi questo è il mio consiglio di ascolto per oggi.
Allora, Giovanni è stato tra l'altro il primo a collegarsi con noi lunedì dandoci tanti altri consigli, sì, che potete riascoltare in podcast nella puntata di lunedì scorso di Cult. Gli diamo invece appuntamento la settimana prossima, chissà che giovedì, certo, prossimo invece le cose vadano meglio e magari si possa parlare di qualcosa che va in scena sul serio. Grazie davvero a Giovanni Chiodi, un abbraccio.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult. Mi tengo in sottofondo Pollini che suona Chopin, un altro strumento, come dire, di sopravvivenza culturale al coronavirus, e vi dico che il Teatro Noema con la compagnia sudafricana Olive Tree Theatre è in streaming con uno spettacolo questa sera, lo è il sistema bibliotecario delle biblioteche italiane, che offre ai suoi utenti la possibilità di restare collegati. La Cineteca di Milano non chiude, c'è la videoteca di Morando Morandini, il catalogo della Cineteca in streaming, e tra l'altro, insomma, anche la Casa della Cultura propone i suoi incontri in streaming, la Casa della Cultura di Milano. Adesso le notizie di Radio Popolare, noi ci sentiamo domani alle 11:30 con Cult. Un saluto da Ira Rubini.